perché ero stato tutta la sera e tutta notte con Rocco Siffredi a cena quella sera lì. E anche Rocco è davvero fantastico, che tra l'altro quella sera lì gli ho regalato un salame, ma bello grande, è tipo non volevo andare a mani vuote giustamente a cena con Rocco, e allora sono andato nella salumeria della
sacca, il regalo più bello della storia,
e gli ho preso un salame gigante, gli ho regalato quello. Devo presentarmi
come preferisci.
Ok, sono Simone Pedersoli, vengo dalla Sacca di Esine. La Sacca la conoscete anche qua a Maligno, no?
Sì.
E niente, ho 24 anni, sono un normalissimo ragazzo della provincia di Brescia, insomma sono conosciuto come un ragazzo di Brescia, con una piccola particolarità: sono su una sedia a rotelle perché ho una malattia genetica chiamata SMA2, però questa cosa non mi ha mai pesato insomma, e è sempre stata la normalità per me questa cosa qua, e quindi ho vissuto una vita secondo me normalissima fino adesso, che poi vi racconterò.
Neanche da piccolo a scuola?
No, perché alla fine io sono convinto che se tu ti accetti, no? Io mi sono sempre accettato fin da quando sono piccolo, no? Se tu ti poni alle persone, ti poni al mondo in modo naturale e sincero e in modo normale, no? Come se sei una persona normale, ti sei accettato fino in fondo, anche tutte le altre persone e il mondo si approccerà a te in modo normale, no? E quindi per me questa qua è la normalità.
Per gli altri però spesso non è così.
Ma no,
cioè,
guarda,
per quello dico a scuola, perché magari i compagni non capiscono, soprattutto da piccoli, no?
E io mi sono sempre trovato bene con tutti e ho sempre trovato persone brave, diciamo, e buone. Dopo so che comunque le cose brutte, diciamo, nel mondo ci sono, però io sono stato sempre fortunato fino adesso e questo tipo di problemi qua, insomma, non ne ho mai avuti.
E da un punto di vista, cioè una curiosità che a me viene di solito, sì. Da un punto di vista più pratico, cioè degli impedimenti sicuramente ci sono, cioè ad esempio, banalissimo, dovevamo entrare in studio, lì c'è un gradino, abbiamo dovuto tirar fuori una pedana per far salire la carrozzina sul gradino, cioè degli impedimenti ci sono, come, cioè quanto pregiudicano quello, cioè comunque poco, riescono ad essere tipo minimizzati e messi in disparte.
Ho capito la tua domanda. Allora, io c'ho una filosofia strana per vedere tutte quelle cose, sì, qua. Praticamente, se c'è un gradino, metti in un ristorante, non riesco a entrare in questo ristorante qua, metti magari c'ho una cena con 20 miei amici, non andiamo in 20 persone a mangiare in quel ristorante lì, andiamo in un altro, no? Quindi quel ristorante lì per me non guadagna niente. E quindi va bene così, no? Cioè, tanto alla fine ci sono tantissime cose da fare, tantissimi ristoranti, perché ho fatto l'esempio del ristorante, ma comunque in tutte le cose ci sono tantissime possibilità e varianti in tutto, no? E quindi la soluzione diversa, giusta, la si trova sempre, no? E poi di barriere architettoniche così, vabbè, a parte il gradino come questo qua, comunque che era piccolino, una volta ogni tanto c'è, però di grosse barriere architettoniche non ce ne sono. Poi c'ho il mio furgone con la mia pedanina sempre dentro il
furgone.
Infatti
è bello, cioè, con gli adesivi, Lamborghini. Il furgone è tutto verde con...
È fantastico il mio
bellissimo
furgone. Sì, e quindi diciamo che con la mia pedanina, insomma, riesco ad andare un po' dappertutto, ecco.
Il furgone c'è, davvero davvero bello.
Vi racconto
verde.
Un po' del furgone. Il
va
furgone
bene.
Praticamente l'abbiamo comprato quando poi sarà 15 anni fa, forse anche 20 anni, c'è quel furgone lì, è vecchio come che, e l'avevo preso quando ero piccolo, è stato il mio primo furgone, insomma, diciamo che 20 anni fa avevo il mio furgone, andavo un po' dappertutto, no? Quindi ero contento, il papà mi portava un po' ovunque. Poi si è invecchiato un po', poi ho fatto un'operazione io alla schiena, quindi sono diventato a 11 anni. E
okay,
dopo vi racconto anche quella roba lì. Comunque sono diventato un po' più alto, perché dopo vi racconterò come mai sono diventato un po' più alto, e toccavo sotto la testa. Quindi cosa abbiamo fatto col furgone lì? L'abbiamo fatto tagliare tutto a metà, ce l'hanno proprio tagliato a metà e l'hanno riassemblato tutto assieme abbassando il fondo, no? E quindi praticamente scrocchia tutto, fa un sacco di rumori strani, però funziona, l'importante è quello. E circa un anno o due fa ho fatto una collaborazione con una carrozzeria di angolo, non so se possiamo dire il nome, lo dico,
carrozzeria
entrate di angolo, che insomma io ho fatto la pubblicità, sono andato a trovarli in azienda e mi hanno regalato il wrap, e quindi me l'hanno wrappato tutto, da grigio è diventato verde e è diventato
bello,
come lo vedete adesso.
Molto bello, molto bello, perché si riconosce subito, cioè, lo vedi per strada.
Io non mi aspettavo, io stavo arrivando e lì io lì con la mia moto Vespa, eri tu con la Vespa, la moto prima. È una grande cosa, ero lì, togli dietro il furgone, poi leggo grande così,
chiocciola, Simone Pedersoli. È lui.
Sì, lo riconosci subito.
E dell'operazione dicevi invece?
E dell'operazione l'ho fatta 11 anni, noi SMA, perché ho una malattia genica che si chiama SMA, e la dobbiamo fare tutti a quell'età lì più o meno l'operazione. E praticamente, io ve lo dico con parole semplici e diciamo comune, mi hanno messo una bacchetta di ferro che parte dal cupì, da dietro la testa, e arriva al buco del culo praticamente. perché la mia malattia, praticamente uno degli effetti che ha è che storta la schiena e diventa S, tipo Simone, no? La S di Simone, cioè la schiena a forma di S. E per non farla stortare ulteriormente, a 11 anni noi SMA dobbiamo fare tutti quell'operazione.
Voi SMA? Che siete?
Noi SMA siamo pochissimi, saremo, non so quanti siamo, però siamo proprio pochi perché comunque la malattia è molto rara, adesso non vorrei dire una cavolata, però secondo me siamo meno di 10.000 in Italia. E posso chiedere conferma dall'esterno? Quanti siamo? Meno di 1.000 in Italia, quindi in Italia. Siamo ancora di meno. Ecco,
rispetto a 10.
Siamo rarissimi, ecco. Diciamo che oltre ad avere la particolarità, insomma, di essere seguito sui social, sono l'unico in Valle Camonica con l'asma, quindi è un
problema quello, no? Sì, in Valle Camonica ci
sì, forse anche di Brescia, non lo so, però non lo so. Brescia ce ne sono alcuni, mi dice fuori campo.
Bisogna fare un, cioè, 1.000 su 60 milioni,
60 milioni,
sì. 60, non più o meno. Sì, in Valle Camonica ci sono quante persone?
100.000 secondo
100.000.
me.
Sì.
Ah, vabbè, sì.
Ci sta,
sì, sì, secondo me sono l'unico, però non lo so, magari salta fuori qualche SMA e qua in giro a qualche
domani
sì, e scopre, lo mette nei commenti del video.
E cos'è che comporta, quindi?
Comporta un po' tutto, però la principale causa, diciamo, che comporta è la perdita di forza in tutti i muscoli, praticamente. Okay. E quella peggiora sempre e perdo sempre più forza un po' dappertutto. Però è lenta, peggiora in modo lento, quindi sono stabile adesso, praticamente, come sono adesso, ero anche 2 o 3 anni fa, ecco. Certo, non sono come quando avevo 5 anni, mi muovevo un po' di più, ma non cambia di molto, e cambia piano piano, ecco, è molto lenta, progredisce molto lentamente.
Ed è una cosa genetica?
È una malattia genetica, sì. Sì, okay. Sì, sì.
Che vuol dire quindi anche ereditaria?
È?
Genetica, che però è ereditaria?
Ah, ereditario, che non capivo la parola. Praticamente sono... non è ereditario... Allora, devono essere, per nascere uno SMA, devo avere tutti e due i genitori portatori. Di quella roba.
Ah,
sì.
Quindi è ereditaria eccessiva, ereditaria eccessiva.
Non so, ma perché non ho studiato.
Scienza qualcosa, serve.
Sei riuscito a sfruttare questa cosa in qualche modo, e cioè sei... l'influencer, no, della Valle Camonica.
Più o meno sì, cioè,
secondo me non c'è nessuno che ha così tanta notorietà, tipo,
tanto seguito.
Sì, sì, sì. C'è qualcuno, secondo
non
me.
Non tanto i numeri, proprio il calore, anche okay. La gente che ti segue, okay, secondo me è molto forte.
Sì, non direi sfruttare la disabilità, perché no, però ti immagini, cioè, faccio sempre quell'esempio qua. Immaginate una bella ragazza che comunque... c'ha un bel fondoschiena, no? E mette su le foto e fa vedere il suo bel fondoschiena, no? Io invece di far vedere il fondoschiena, che vabbè non si vede, faccio vedere la carrozzina alla fine, sì. Come un bel fondoschiena anche quella,
una Ferrari,
perché acchiappa like comunque anche quella, no? E quindi mi sono sempre raccontato, facendola vedere e raccontando la mia normalità, che per gli altri non è normalità, con normalità, e forse è questo il mio punto di forza.
Raccontare la normalità con normalità.
La mia normalità, che per altre diversità, con normalità. Mm-hmm. Alla fine è quello, secondo me, che mi ha portato a farmi conoscere ed avere così tanto calore, come dicevi tu prima.
Mm-hmm. E hai iniziato come così, cioè per...
Ho iniziato, sai che non mi ricordo neanche più, ho iniziato su Facebook perché vedevo, insomma, che le vecchiette del paese della sacca mi mettevano un sacco di mi piace, quindi ho detto wow, quanti mi piace che c'ho, tutte le vecchiette della sacca me lo mettevano. E dopo
e sono tante passato. Comunque, sono sì, tanti,
no, ma non siamo 2000. Tanti, siamo 1.000 abitanti, però arrivavo sempre comunque 1.000 a 1.000
vecchiette della sacca.
Arrivavo a 100-200 mi piace, i miei compagni magari arrivavano, ai tempi eravamo ancora piccolini, arrivavamo magari a 30-40 mi piace, e dicevo cavoli quanti che ne ho in più di loro, e questa qua può essere la strada comunque per il futuro, e ho deciso di coltivarla da lì, ecco.
Quindi dopo Facebook, adesso non usi più tanto Facebook?
Facebook ce l'ho, ma non entro neanche.
Sì, è un po' passato.
Io, no, adesso pubblico su Instagram, e dopo in automatico si pubblica anche su Facebook, però si è proprio passato Facebook.
E ho visto anche TikTok e YouTube. TikTok, cioè, hai fatto YouTube dei numeri altissimi.
Ultimamente sì, non so
dove
come
su TikTok?
Mai.
No, su YouTube ha fatto anche YouTube, 10 milioni in totale, sì, mi sembra.
Su YouTube 10 su milioni. YouTube. Negli ultimi... Ma fuori di testa.
Sì, ho visto uno short poco tempo fa.
Sì, tantissimi, tipo negli ultimi 10 giorni ho fatto 15 milioni di visualizzazioni e 40 in 15 giorni e 40.000 iscritti ho fatto.
È tantissimo.
Non so, ma cos'è che pubblichi in 10 giorni? 15 giorni.
In 10 giorni 40
in 10 giorni cos'è che hai pubblicato?
Ho pubblicato una decina di video.
E ah, 10 video in 10 giorni?
Sì, sì, sì. Uno
ma tutti,
tutti
short
giorni.
O anche
tutti
video?
Tutti short.
10 short, sì, in 10 sì giorni?
E mi
hanno
fatto
totale
15 milioni di visualizzazioni e 40.000 iscritti.
Dopo mi 40.000 iscritti con 10 short in 10 giorni?
Sì.
Ma short con tipo...
Io ho visto quello della trombetta, quello del,
sì,
del fiore.
Sì, tipo quelli lì. Alla fine ho preso quelli che mi erano andati meglio su TikTok, che lì ho un bel seguito su TikTok, e ho detto perché non pubblicarli anche su YouTube. Ho detto proviamo, no? Vediamo come va, e sono andati bene, alla fine sono proprio andati bene, ma proprio anche stupidate e cose così, però sono andati bene.
Sì, noi, sì, no.
Noi no.
Benino, cioè, 15 milioni in 10 giorni.
No, però no. Invece una cosa che non, cioè, secondo me non si può dire, che stavo, non si può non dire, che ho visto mentre stavo cercando un po' di shorts ieri. Cioè, tu hai conosciuto Chiara Ferragni?
Sì, e anche Fedez, che mi ha fatto la prefazione del libro. E sono
cioè,
stati
come,
bravi.
Come ci
come,
sei arrivato?
Come è nata la roba?
Sì.
Allora,
sì.
Alla fine ho capito io, 6 o 7 anni fa, che se volevo crescere su Instagram, che non avevo neanche ancora, diciamo, tanti follower su Instagram, dovevo raggiungere i personaggi famosi. Se mi facevo taggare dai personaggi famosi, riuscivo a farmi conoscere da tanta gente, no? E quindi ho detto, provo a contattare un po' i personaggi famosi. Ho provato a contattare il mondo, non mi ha risposto nessuno.
Ma contattare su Instagram, scrivendo
sì,
su Instagram.
Tipo il primo che hai scelto?
Il primo che ho scelto, adesso non mi ricordo più, però mi ricordo il primo che mi ha risposto, Alberto Mezzetti, del Grande Fratello, che sono ancora in contatto, siamo amici,
sì.
E lui è stato bravo, è stato gentile, l'unico, non so come mai. E poi tra l'altro 6 o 7 anni fa, quando ho fatto quella roba lì, era anche appena uscito la Grande Fratello, quindi era molto molto seguito.
Sì, poi avranno tantissime richieste,
certo, cioè... dopo tutti gli altri che ho, cioè, allora, scrivendo tramite messaggi diretti non sono riuscito a contattare nessuno. Dopo un giorno ho continuato per la mia strada, ho detto continuo così. E ha iniziato a seguirmi, avevo già un po' di follower, avevo circa 10.000 follower, ha iniziato a seguirmi il papà della Chiara, Marco Ferragni.
A caso?
Sì, perché io lo seguivo, ogni tanto gli commentavo le foto per vedere se mi rispondeva e così, e ha iniziato a seguirmi, quindi ho detto, cavoli, mi segue Marco Ferragni, devo fare qualcosa qua. Allora, gli ho scritto un messaggio, abbiamo parlato, siamo riusciti a parlare bene, insomma, su Instagram, a scrivere un bel po', e per un annetto ho scritto con lui.
E questo quanti anni fa?
Sarà 4...
Ah, okay.
4-5 anni fa, non lo so, perché poi adesso col Covid gli anni sono passati
in maniera distorta
e non so davvero quanto tempo è passato,
cioè dici l'anno un anno fa 2019, cioè,
è vero sì, è così. E comunque ho parlato con lui un annetto, ho scritto con lui su Instagram un annetto, ci seguivamo a vicenda, e poi ho detto adesso io glielo chiedo, gli ho chiesto se mi faceva conoscere Chiara e Fede, e ho detto mi dirà di no sicuramente, perché chissà quanta gente gli chiede, insomma, quella roba lì, però ho detto boh, provo lo stesso a chiederglielo, e lui mi fa certo Simone, te li faccio conoscere super volentieri, mandami un video messaggio dove li saluti e spieghi un po' chi sei, che io glielo giro. Il giorno dopo avevo un messaggio da Chiara, un messaggio da Fedez su Instagram, nei messaggi diretti, nei direct, e era un video messaggio dove mi dicevano, insomma, che mi seguivano, che volevano conoscermi e volevano vedermi presto, e io ho conosciuti così. Poi siamo andati a mangiare, siamo andati a pranzo assieme un giorno, e li ho conosciuti anche di persona, e adesso li sento, ogni tanto li sento, gli scrivo come stanno una volta ogni tanto per non perdere
che
il contatto
storia.
E per sentirli, e poi loro comunque sono bravissimi, hanno proprio un cuore d'oro.
Sì, e ti hanno dato un sacco di visibilità.
Sì,
anche.
Sì, calcola che il giorno che siamo andati a pranzo assieme all'Albereta, in una notte su Instagram ho preso 20.000 follower, quindi appena perché mi aveva taggato lei.
È
in un post, sono tanti.
Sì, però avevi già contenuti.
Avevo già 23.000 follower, sono andato a 43.
Ok, però dico, pubblicavi già dei post, dei video.
Era già
allora...
un anno o due, e loro secondo me hanno voluto conoscermi per quel motivo lì.
Sì.
Perché vedevano che pubblicavo già cose, insomma, ero nel mondo dei social.
Sì, cioè,
se
non pubblichi
niente. Sono due influencer, vedono una persona che fanno quello per lavoro, vedono una persona di un posto inculato, cioè della Val Camonica, un posto inculato, della Val Camonica,
la frazione di Esi,
che sta sfruttando questo mondo, che è già un po' che pubblica, eccetera, e dicono, vabbè, dai.
Sì, 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 cioè se uno non pubblica niente, puoi anche mettere la storia col tag, però non cioè, è la cosa... gente non ha motivo di seguirti, sì. Secondo me.
Poi,
sì,
bisogna un po' capire, nel senso non... personaggi famosi, no? Cioè sono famosi, sono super impegnati, però c'è alla fine gente normalissima. Cioè io 2 o 3 giorni fa a Pisa, in università, a fare sto stage, e praticamente c'era la videochiamata con Bianchi, Patrizio Bianchi, ministro di istruzione, e c'era lì sto professore che insegna lì a Pisa, al Sant'Anna, e fa la videochiamata, e ciao Patrizio, come va, di qua, di là, c'era lui che era tipo... Di solito vedi già che va la camicetta a sfondo dietro la sua camera da letto.
Collana
tipo,
con i fiori.
No, dietro tipo la sua camera da letto. Che sta. Ah, sì, sì, ciao, c'è. Ciao. Senso. Poi dici sì, è normale. Però a volte uno non ci pensa, si fa l'immagine di...
del personaggio. Ma sai sì, che tutti, dopo ho avuto modo di conoscerne tanti di personaggi famosi. Tra l'altro, quando mi hanno mandato i video Chiara e Fede che hanno iniziato a seguirmi su Instagram quella mattina lì, ero appena tornato perché ero stato tutta la sera e tutta notte con Rocco Siffredi a cena quella sera lì.
Tutta notte, tra l'altro.
Sì, perché abbiamo fatto tipo la festa, siamo andati in una discoteca lì così. E ci siamo divertiti, era un evento a Prato Nevoso dove si scia, adesso non so in che paese è. Ero stato a cena con Rocco così freddo.
Lui com'è?
E sono tutti bravi, infatti volevo dire quello, tutti i personaggi famosi ci facciamo una, come hai detto tu, una scaletta, no? Li mettiamo in cima come se sono diversi da noi, invece sono proprio uguali a noi praticamente, sono persone normali. E anche Rocco è davvero fantastico, che tra l'altro quella sera lì gli ho regalato un salame, ma bello grande, tipo... Sì. Non volevo andare a mani vuote, giustamente, a cena con Rocco, e allora sono andato nella salumeria della sacca.
Il regalo più bello della storia.
E gli ho preso un salame gigante, gli ho regalato quello, era tutto Camonica, contento, sì. Che avevamo fatto anche un video assieme col salame.
E altra gente che hai conosciuto?
Altri famosi?
Tipo uno che magari vorresti conoscere, però non sei mai riuscito per qualche motivo.
Allora, avevo fatto un paio di anni fa un appello che volevo conoscere Cristiano Ronaldo. Ma poi ho visto che è inarrivabile davvero.
Inarrivabile.
Boh, è inarrivabile, sì. Dopo avevo quasi voglia di chiedergli a Chiara e Fede se me lo facevano conoscere, che loro sono amici della moglie di Cristiano Ronaldo, mi sembra, non lo so. Comunque so che hanno contatti, ma poi ho detto, non voglio sta lì, prima rompergli le scatole e poi troverò un altro modo per riuscire ad arrivare.
La teoria dei 6 collegamenti, tipo, no?
Sì.
Che è presente.
Sì, che quando conosci una persona,
cioè,
quella lì.
Teoria dei 6 collegamenti dice, e in teoria funziona, cioè abbastanza, non è provata persona per persona, però è basata su stime molto molto ragionevoli, considerate quante persone viviamo sul mondo, ma in pratica non è che puoi rompere le palle. Praticamente dice che attraverso 6 conoscenze, per cui tipo, io conosco Pietro che conosce X che conosce Y, andando avanti io posso arrivare a qualsiasi persona del mondo, cioè famosa o
a qualsiasi persona,
entro 6 persone, cioè posso arrivare dall'altra parte del mondo letteralmente a conoscere un tizio che abita in Brasile, in paesino non so dove, e probabilmente è vera come cosa, però non è che tu, cioè già posso rompere le palle al mio amico per chiedergli presentami X, ma quando già devo rompere le palle all'amico del mio amico per chiedergli di presentarmi il suo amico, cioè diventa già
impegnativo.
Intesa.
Cioè, avevano fatto un video su YouTube, l'avevo visto, di quella roba lì.
The Show,
sì. Ah. Che volevano arrivare a chi, non mi ricordo più, forse a Obama.
Ah, sì, l'avevo
Obama,
visto.
Obama! Sì. Ed erano arrivati tipo in una chiamata con qualcuno del suo staff.
Sì, loro non hanno paura di rompere i coglioni.
Ah, no, non gli frega niente a loro.
Loro avevano fatto anche un video con... Conosci Chris Brave?
Sì, l'ho conosciuto a un evento.
L'hai conosciuto? Chris Brave.
Non so chi sia. Che anche lui è amico di Fede. E in carrozzina anche lui. Cioè, non carrozzina, boh, non lo so. Sì, è in carrozzina, sì.
È un rapper.
È
sembra.
Un rapper, sì. Che
aveva fatto il video con i The Show e loro sfruttavano la carrozzina tipo per saltare le file o per fare ste robe, no? Sai come sono un po' i The Show?
Sì, sì, sì. E... erano video simpatici.
Sì, 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 sì. Lui è molto forte, poi.
L'avevo conosciuto a un evento che avevamo fatto delle interviste assieme e però ci ho parlato poco, ecco. Però comunque siamo in contatto su Instagram, così ci seguiamo.
Lui quanti anni ha?
Sai che non lo so.
Non so.
9.
25, che sbaglio.
Stai cercando?
Sì, ed era andato, lui era andato a San Siro con Fedez, sì, e J-Ax.
A cantare, sì. Sì, mi ricordo che aveva fatto il concerto con loro. Sì, sì.
Sì, io ero andato.
Eri andato a vederlo? Sì. L'avevi sentito cantare e tutto, sì. Che bello.
mai stato a un concerto io in vita mia.
Di nessuno.
Neanche zero.
Oddio. Sai che neanche io.
Zero.
No, beh, anch'io pochini. No, però a San Siro l'ho visto. C'erano un sacco di ospiti.
Anch'io non sono mai stato a un concerto. Sono stato a degli eventi, tipo a teatro. Ah. E basta. Ah, l'Eurovision, è vero.
Grazie.
Ah, no, sì, un concerto.
No. Ma non è un concerto quello, dai.
Vero,
però,
insomma.
Che sono andato con un mio amico, influencer anche lui, ma influencer davvero, però, del Veneto, che si chiama Canali il Canal. Non so se lo conosci.
No, non l'ho mai sentito.
E lui è molto famoso in Veneto, penso sia il numero uno. E siamo andati assieme, abbiamo portato dei contenuti e tutto, abbiamo cercato di entrare dappertutto, non ci hanno fatto entrare da nessuna parte, avevamo il nostro posto, che era un bel posto comunque, e abbiamo preso i biglietti gratis, ma sai quanto costavano i biglietti? Un sacco di soldi e non so come mai così tipo? Tanto. Adesso non mi ricordo più bene, però era tipo 300 o 400 euro più straccio, sì. Una roba del genere. Mm.
E dov'era? Dov'era come
posto? A Torino.
Ah, proprio questo sì, l'anno sì, scorso? Sì.
E se volevi il biglietto, quello più bello, insomma, costavano anche di più.
Mm-hmm. E abbiamo portato... Beh, c'è di peggio, c'è di peggio.
C'è di peggio?
Sì. Il finale di Wimbledon.
Sì,
lì costano tanti biglietti. E vabbè, ma cioè... Finale di Wimbledon, cioè, uno magari ci va quasi più per vedere gli altri spettatori che per vedere la partita.
Sì.
Cioè, c'è lì
sì, è un po' il simbolo di tutto e di più.
Tanta
sì,
gente famosa.
Sì. Questo è un botto,
sì, tantissimo. Cioè, tipo l'HM dell'HM, sì, sì.
Sono
sì,
tutti
sì.
Lì.
E invece tipo...
E biglietti gratis? Scusa, ve li andati sì, tipo sì. Per discorso tipo influencer?
Abbiamo fatto un mischiotto. Allora, abbiamo fatto la domanda per influencer e tutto.
Sì, perché
ma
c'è anche l'opzione.
E dopo però non eravamo sicuri che ce l'accettavano, allora abbiamo fatto anche la domanda del disabile più accompagnatore e quindi siamo andati gratis, penso, per il disabile accompagnatore perché alla fine...
Ma c'è anche messo... l'opzione per influencer che...
Però c'è anche quella. Dopo lui, il mio amico lì, canale Nicola, voleva approfondire la roba lì, insomma, farla proprio la domanda per gli influencer, però poi alla fine abbiamo visto che era più semplice fare disabile più accompagnatore che andavamo gratis lo stesso, i posti erano uguali e quindi abbiamo fatto quella.
Lo stavi chiedendo?
Sì, no, mi è venuto in mente quando mi ha detto Chris Brave del video di The Show e anche di sta cosa, cioè non ti è mai sembrato di sfruttarla la cosa, cioè la condizione sfruttarla per riuscire a ottenere posti più belli, cioè ti senti a posto oppure ti sembra che non sia giusto?
No, anzi sono contento, la vedo come una cosa in più, no? Come non come un'arma, però come un'opportunità che comunque bisogna sfruttarla, no? Ma sai che è bello proprio tanto perché tipo al cinema non paghi niente, a tutti gli eventi non paghi niente, salti tutte le code perché salti un sacco di code un po' dappertutto e poi sei sempre un po' raccomandato un po' dappertutto. Poi già se io sono raccomandato per la carrozzina e tutto quanto, in più adesso con i social che mi conoscono un po' sì. Tutti diciamo, sono ancora più raccomandato.
Ti fanno dei
no?
Favori.
Sì, e quindi è una cosa bellissima.
Insomma.
No, è bellissima e sì, secondo sì. La gente come la vede?
Ah, sai che non lo so, non me lo sono mai no. Neanche chiesto. Alla fine, boh, mi sembrano
io
tutti bravi.
Che, cioè, sì,
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 sì, sì no, beh, però qualcuno dice, no, sei lì solo
allora,
per...
Qualcuno sa sicuramente.
Sì, sì, sì.
Sì, no, qualcuno che si lamenta c'è sempre, cioè, però alla fine, secondo me, quelli che si lamentano...
Ci ha gli haters.
Ecco, appunto, gli haters e così io non ne ho.
Non si può odiarlo.
No, davvero, davvero non ho mai ricevuto un brutto messaggio. Più che brutti messaggi, ogni tanto arrivano dei commenti magari un po' strani su TikTok. Però secondo me sono
tipo?
Non sono haters, sono tipo bambini tipo 8-9 anni
sì, che non
forse anche più piccoli che non capiscono niente e quindi non sanno quello che dicono, no? E quindi quelli non li guardo neanche, però di veri commenti intelligenti diciamo per offendere o di haters proprio intelligenti grandi non ne ho mai ricevuti.
È sì, strano sì. Cioè è strano perché di solito o c'è repulsione quindi hating o un'estrema
sì.
Estrema gentilezza, sì, ti pesa anche quella?
No, allora, dipende. Vi faccio ridere adesso, vi faccio un esempio. Allora, a me non mi dà fastidio niente, proprio davvero sono in pace con me stesso e col mondo, quindi non mi dà proprio fastidio niente. Però un giorno io e mio amico Giacomo abbiamo deciso di fare un giretto sulla ciclabile e io gli ho detto a Giacomo, ascolta Giacomo, prendi sull'altra mia carrozzella, perché io ho due carrozzine, no? Una un po' più grande per i prati e questa qua che uso andare un po' in giro dappertutto. Gli ho detto, tanto andiamo sulla ciclabile, il posto è grande e tutto quanto, prendi sull'altra per andare nei prati, è un po' ingombrante, però prendi la su che almeno andiamo a fare il giro veloci, ci divertiamo, andiamo in giro, no? Arriviamo sulla ciclabile, lui Giacomo è tutto palestrato, grosso, muscoli, è 2 metri e grosso anche, no? E proprio il classico uomo proprio con gli attributi, no? E arriviamo sulla ciclabile, tutti e due assieme, io di qua e lui da quest'altra parte con le due carrozzine, arriva una vecchietta con la bici, ci guarda e ci fa, ah che bei pi! Che bei P, no? Cioè, ogni tanto le vecchiette, non so come mai, vi trattano come un bambino, no? Però va bene, a me non dà fastidio. Giacomo, l'ho guardato, è diventato tutto rosso, si è alzato dalla carrozzella e gli ha detto, bel picchete, tiro indietro con il te ti errona che la bicicletta lei il pico 30 anni gli ha detto così e si è arrabbiato come che faccio, ma perché ti dà fastidio Giacomo, non deve dar fastidio, no? Cioè alla fine non è che ci ha detto bel P per offenderci, ci ha detto bei P perché boh, si vede che gli facevamo tenerezza, non lo so, però è una cosa bella, non è una cosa brutta.
Ok, quindi dici di no, non ti dà fastidio.
No, guarda, io tutte quelle robe lì, non so se è perché comunque, come dicevo prima, mi sono accettato così tanto che alla fine la mia malattia non me la sento neanche, no? È come se un Simone senza smano sarebbe Simone, cioè sono proprio convinto e contento, insomma, di essere come sono oggi, no? Che alla fine quelle robe lì proprio non mi danno fastidio neanche un po', mi dà più fastidio magari quando qualcuno non c'entra niente con la malattia, vuole impormi di fare qualcosa, quello sì, io ho la testa dura, se voglio fare una roba come la voglio fare io, la faccio come voglio io e non ascolto nessun altro, no? Quello mi dà fastidio, forse l'unica cosa che mi dà fastidio è quella, quando vogliono impormi di fare le cose che non voglio fare.
Ok, quindi al di là della malattia.
Sì, però non c'entra niente con la malattia.
Sì.
È stanissima sta cosa, una haters.
È vero.
Cioè, ci ho pensato, abbiamo pubblicato uno short. No.
Li avete già.
Cioè, uno che ha fatto 10.000 views, che va bene, dici, ok, figo, per noi sta figo, ma niente di... Ed era sulla seconda puntata con Rachele... C'è sotto uno tipo che fa che cazzo dici, tipo una roba del genere, ma così,
ma c'è gente che lì solo per
tutti argomentavi ulteriormente che cazzo dici, ma stai zitta,
sono i bambini secondo me che dicevo prima. Sì, quelli ce ne sono tanti comunque, anche a me
c'ho commenti del genere di TikTok
e basta comunque.
Sì,
c'è gente che aspetta solo di scriverti un messaggio
tipo, scusate, aprono TikTok a caso, tipo commentano che cazzo dici, scorrono, commentano che cazzo dici, scorrono, poi scorrono, fanno e vanno avanti così.
È un giochino, sì.
Cioè TikTok, cioè secondo me è un degenero assurdo, cioè è un'argomentazione abbastanza diffusa, non è niente di particolarmente originale, però è tipo plagio, cioè è copia, cioè il fatto che 10.000 persone postano lo stesso balletto, cioè non crei un contenuto, non crei qualcosa di tuo, cioè si basa per la maggior parte, c'è chi crea, però si basa per la maggior parte sui trend TikTok, copi.
Io non gli ho mai fatti i trend, ne ho fatto uno che è quello che dicevano foto in cui sei 100%
sì,
Simone,
te stesso.
Te stesso, quella roba lì. E l'avevo fatta, avevo messo tutte le foto con i famosi, era andato benissimo, proprio bene,
tipo?
Era andato. Tipo, vabbè, adesso, ai numeri di adesso è andato normale, però ai tempi mi aveva fatto 400.000 visualizzazioni, erano tante comunque.
Cacchio.
Erano tante ai tempi, sì. Adesso ne ho messi due, quella settimana qua, che mi hanno superato i 2 milioni, non so perché.
Ognuno?
Sì, su TikTok. Così,
è tantissimo.
Non so perché, vanno bene. Adesso è un periodo che vanno proprio bene. Devi avere comunque l'inventiva, perché prima di girare un video, prima di fare le riprese, devo averlo tutto nella testa, no? Devo sapere che cosa dire, cosa fare, e devo sapere che piacerà, perché se so che non piace, non lo faccio.
Esatto, un altro che avevo visto era quello del letto, che ti avevano chiesto come dormissi.
Quello lì mi ha quasi fatto 3 milioni a 2,8.
Madonna.
Quello lì è andato bene.
No, io l'ho visto, ma non ho visto i numeri. Ma Cioè, perché la gente... che domande ti fa la gente?
Ah, mi fanno un sacco di domande.
Tecniche.
Tutti i tipi di domande. Da come vai a letto, a come vai in bagno, a come ti lavi, a tutte quelle domande
come
lì.
Come vai a letto?
Vado a letto con un sollevatore. Vado in bagno come tutti e mi lavo come tutti. Cioè, alla fine sono semplici le risposte. Però magari la gente, non so, i bambini secondo me le fanno quelle domande lì, come dicevo prima.
Beh, però aspetta, secondo me è interessante. Anche, cioè, io che, forse no? La fa... Vabbè, non so se la farei.
C'è la soluzione in genere, magari tipo sollevatore,
sì, non
poi dipende dal grado comunque di, cioè, alla fine di dipende da varie cose, però magari per qualcosa di particolare c'è una soluzione.
No, vi spiego meglio a voi che almeno capite. Allora, il sollevatore lo uso a far tutto, a per tirarmi su dalla carrozzella al letto, dalla carrozzella al cesso se devo andare in bagno, o dalla carrozzella alla comoda, io la chiamo comoda, non so se si chiama così, perché quando faccio la doccia mi siedo su quella roba lì, è tipo una specie di sedia impermeabile, mi siedo lì sopra. E basta, poi dopo alla fine non è che faccio le cose diverse dagli altri.
Ma secondo me è questo che vogliono
faccio
sapere.
Uguale, no?
Cioè, sì, proprio la piccola differenza. Sì. Che insomma è interessante.
Alla fine io ho messo il sollevatore e ho fatto vedere come andavo nel letto col sollevatore, perché comunque era l'unica cosa che era veramente diversa dagli altri, no? Un po' strana, ecco, da far vedere.
Sì, ma ci sono domande, cioè, diffusi, uno vuole sapere cos'è, c'è, cioè, la cosina, tipo gli astronauti, uno invece dice, uno non è che all'astronauta va, gli chiede, ma l'accelerazione gravitazionale,
sì, no,
uno va, gli chiede, ma come pisci nello spazio? Sì, cioè.
È vero, la prima domanda è sempre quella.
Voglio capire la differenza tra quello e loro.
Sì,
oppure
i baffi. I baffi li faccio tutte le mattine, quelli me li fa il trap, che è la mamma il trap.
Il trap
ho iniziato a chiamarla trap perché la chiamavo Trapolino, perché è piccolina e funziona male, quindi è Trapolino, no? Trapolino in dialetto. E quindi è diventata trap, adesso è 2 o 3 anni che la chiamo trap io, ormai è diventata trap per tutti, la chiamano tutti trap, quindi rimane
sempre famiglia.
Trap. Sì, sì. Mm-hmm. Ma anche in giro, perché io su Instagram la chiamo sempre Trap e ogni tanto ci capita, insomma, che ci fermano, no? Per strada, oh Simone, dov'è il Trap? Dov'è il Trap? Cioè, la chiamano Trap.
È diventata famosa anche lei.
Sì, sì, ormai il Trap lo conoscono un po' tutti.
E la prima volta che hai fatto il baffo?
Il baffo l'ho fatto, ho fatto un TikTok il mese scorso che ho guardato da quanti anni ho che ho i baffi, e li ho da 7 anni, quindi sono tanti anni che ho i baffi. E ho iniziato a farli crescere così, perché volevo vedere come venivano, ho visto che venivano belli, poi vabbè, erano corti, adesso son lunghi, ma calcola che ci ha messo 7 anni per diventare così. E poi si è...
Ci vento così tanto che scegli.
Crescono
Starci dietro un sacco.
Più che altro magari ti cresce un pelo, che è anche ricciolino, che sembra un pelo dal culo, e dopo gli altri non ti crescono, no? Cioè, quindi non crescono tutti assieme, per averli belli folti ci vuole tanto tempo. E adesso tutte le mattine metto la cera, li giro.
Sì, ci sono un sacco di strumenti.
Davvero, cioè
sì.
Per te è una cosa così complicata.
Sì, dopo magari qualcuno crescono in 2 mesi, ce li ha come i miei. Però a me ci ha messo 7 anni.
Sì, ma anche la barba.
Da uomo specializzato nella
cura del baffo.
Da
chi vai?
Vado da Sing. Barber dove? Top. Dov'è che è lui?
All'Adamello forse.
Sì, all'Adamello. No, non è all'Adamello.
No.
Dov'è che è? Chiedo l'aiuto al pubblico. A Corna.
Ah.
Sì, c'è un negozio a Corna.
Sì, l'ho sentito, ma non so mai.
È bravo lui, è proprio bravo. Sai cos'è? Gli indiani hanno quest'arte qua dei baffi, no? Lui è indiano e quindi ho detto andiamo dall'indiano, mettimi a posto i baffi, e lui me li mette a posto bene.
Sì, bravo, ci pensi sì. Anche la barba alla fine. Non è così semplice avere una barba.
È folta, baffi, giusta.
Folta.
Sì,
i baffi.
Sì, però cioè, ci credo, cioè, riesco a capirlo il fatto,
però
che
comunque
deve
starci tenerla, devi sì. Sì, perché sennò cresce.
Esatto.
Secondo me dipende tanto da persona a persona, perché ci sono persone che hanno di quelle barbe, di quei baffi che dici ma come hai fatto a farle venire su?
Sì.
E alcune invece magari che vogliono farla crescere o la barba e i baffi e non gli cresce niente.
No, io però mi tengo rasato proprio pulitissimo.
Poi ogni tanto, ogni 3 giorni taglio. Quando mi capita.
Però vorrei provare, cioè anche solo per vedere com'è.
Dai, prova a farli
fare i baffi come
no, i baffi no, la barbetta magari.
La barba?
Per provare, però per ora
Tu tutti i giorni ti tagli la barba?
Io sì.
Tutti i giorni?
Cioè se non me la taglio per un giorno, me la vedi, ma già a fine giornata se me la faccio la mattina, no, però
barbone alla
la mattina, cioè la sera la vedi, cioè
sì,
si cresce.
Sì, ma anche da sera mattina, cioè,
sì, anche la
ti
sera...
svegli, ti guardi.
No, è così, no, però dai.
Sì.
Così no, mi dà un fastidio.
Mi è venuto in mente, ho visto l'immagine della tua copertina del libro, che ci sono i baffi.
È il libro.
ti racconto come
il libro, cioè la prefazione di Fedez.
E quella è una storia un po' lunghetta, quindi ve la racconto.
Che non è facile pubblicare un libro, poi, cioè ti serve anche la casa editrice, è un casino.
È un casino, adesso vi racconto tutto. Comunque, volevo dire, prima di iniziare a raccontare la storia del libro, che se ho scritto un libro io, possono scriverlo tutti, perché io a scuola non andavo bene neanche un po'. Cioè, proprio, ho scelto la scuola al CFP, la più facile, appunto perché non volevo studiare, ho finito quella e ho smesso di studiare e avevo tutti i voti, quindi se l'ho scritto io il libro veramente possono scriverlo tutti. E
mi si interverranno un po' nella struttura.
Sì, adesso ti racconto, praticamente dopo te lo sistemano, però ho iniziato a scriverlo durante il primo lockdown, che eravamo in quarantena e non sapevo cosa fare. Ho detto, invece di raccontarmi appena sui social, mi racconto anche in un libro, no? E ho iniziato a scriverlo, in 2 settimane l'ho scritto, perché comunque io la mia vita la conoscevo, la sapevo a memoria, quindi mi sono messo lì tutto il giorno, tutti i giorni, 2 settimane ho scritto il libro, no? Ho fatto 39.000 parole o qualcosa del genere e ho raccontato tutta la mia vita. Poi quando è stata ora di pubblicarlo ho detto, ma come faccio a pubblicarlo il libro? Cioè non sapevo neanche da che parte girarmi, perché non era una cosa che avevo già fatto, non sapevo proprio niente. Allora ho chiesto su Instagram ai miei follower se c'era qualcuno che conosceva qualcuno di qualche casa editrice, e mi ha scritto una signora che si chiama Margherita, che la saluto, ciao Margherita, che praticamente mi fa, ciao Simone, io lavoro per Mondadori, vuoi pubblicare con noi? Ho detto, cavoli, Mondadori, cioè non ci credevo neanche io, ho detto, ma come Mondadori davvero? E dopo alla fine era davvero Mondadori, gli ho mandato il libro, l'hanno letto, gli è piaciuto, e me l'hanno pubblicato. Però prima di pubblicarlo ci hanno tenuto 7-8 mesi per sistemarlo, quindi pensa quanto era scritto male. Cioè praticamente non hanno modificato niente di quello che c'era scritto, cioè quello che ho scritto io è rimasto scritto
la storia
lì. Beh, sì, tutta la storia, ma anche le frasi che ho usato e così sono le mie, però hanno davvero corretto tutto, tutti gli articoli, tutti i verbi sbagliati, gli errori, cioè l'hanno proprio corretto da cima a fondo. Adesso sembra scritto da uno che sa scrivere. Però è scritto
sì, alla fine valutano la storia, dicono se la storia vale i 7-8 mesi di lavoro, dicono lo
sì. Fanno, sì, 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 sì. E ho pubblicato con loro il 26 ottobre del 2021, si intitola I sogni hanno le ruote, e mi ha fatto la prefazione Fedez, perché quando è stata ora di vedere chi doveva farmi la prefazione, perché di solito la prefazione è una parte del libro che fa un personaggio importante, qualcuno di importante, no? E mi hanno chiesto, quelli della Mondadori mi hanno chiesto, non conosci qualcuno di importante te? Io ho detto, conoscerei qualcuno di importante io, però non so se me la fa. Ho detto, ma io quasi quasi gli scrivo. Gli ho mandato il messaggino su WhatsApp la sera, gli ho detto, ascolta Fede, sto scrivendo un libro, ma lo sapeva già perché gliel'avevo già detto. Hai voglia di farmi la prefazione? Io ho pensato a te. Ho detto, mi dirà sicuramente di no e dopo magari boh, non lo sento più come prima, no? Sai quando si dice di no, dopo la fine magari si rovina un po' il rapporto. E allora avevo anche paura a chiederglielo. Invece mi ha detto, certo Simone, te la faccio super volentieri, e un mese dopo c'avevo già la prefazione praticamente.
E perché lui e non Chiara, ad esempio, e o qualcun altro?
Io in teoria gli avevo chiesto di farmela sia a Chiara che a Fede. Però Fedez l'ha presa proprio sul personaggio.
Ha voluto farla lui, però.
E mi fa, te la faccio io, e era tutto contento, e quindi ho detto, oh, vabbè, va bene anche appena di Fedez, anzi, va benissimo, va benissimo, sì.
E il libro quindi è la tua storia?
Sì, è la mia storia, ho raccontato da quando ero piccolo, insomma, fino adesso praticamente, e ho raccontato tutta la mia vita.
Il punto saliente, cioè un pezzo del libro.
Ti racconto una roba,
un episodio
che rimangono tutti a bocca aperta. Una volta sono caduto in un lago con la carrozzella.
Non me l'aspettavo.
No, è successo davvero. E ero su al lago di Lova, che è qua sopra, no?
Sì.
Lago di Lova, qua sopra Borno, sì. Non lo so. E a pescare col papà, e quel giorno lì avevo preso la carrozzina spinta, non quella qua elettrica pesante, perché andavamo su con la Jeep e quindi questa qua nel baule non ci stava. Abbiamo caricato quella spinta, no? Mi ha messo sulla riva del lago, mi ha spinto fino alla riva del lago, mi ha dato la canna e mi ha lasciato lì a pescare. Intanto no. Lui è tornato alla macchina a mettere a posto la sua canna. Io cosa ho fatto? Nel lanciare ero piccolino, non capivo niente, boh, non lo so, cioè anche adesso ho detto, a pensarci adesso ho detto, ma perché avrò fatto una roba del genere? Per lanciare la canna, per lanciare più lontano, avevo ancora un po' più di forza nelle mani, e lanciavo io, no? per lanciare più lontano mi sono sbilanciato in avanti. Nel sbilanciarmi in avanti sono caduto nel lago con carrozzella e tutto quanto. Il problema è che il papà era a mettere a posto la sua canna, quindi non mi ha neanche visto. Io praticamente ero lì così immobile, fermo, che passavo giù e guardavo sopra e dicevo, oh, cosa faccio adesso? Cioè, praticamente è davvero lì, mi è passata la vita davanti agli occhi. Perché sì, mi vedevo affondare, il papà non c'era, ho detto, come faccio? Dopo si vede che il papà ha sentito ciuffete, non so che cosa è successo, e l'ho visto proprio, si è tipo tuffato e mi ha tirato su insieme alla carrozzina, pensa che adrenalina che avrà avuto anche lui, e con una mano ha preso la carrozzina, ha tirato su me la carrozzina assieme dal lago. Paura. E mi ha tirato su. Poi alla fine ridavamo anche sulla cosa, perché eravamo tutti e due bagnati, no? E quindi là non c'è tanta gente, ci siamo messi completamente nudi, abbiamo messo tutti i nostri panni a asciugare, abbiamo preso invece di pescare col filo da pesca, l'abbiamo tirato tra due alberi e abbiamo messo a asciugare i nostri panni, no? E poi quando erano asciutti abbiamo preso su e siamo andati a casa.
Bello, si è trasformato in una, sì, in un'esperienza.
Sì, altri episodi.
Ho fatto il giro di Monza su una Pagani.
Ah, l'ho visto, sì. Forse. Forse l'ho visto, non so dove.
Ero piccolino, avrò avuto 10-11 anni, e giravo con la mia carrozzina là nell'autodromo di Monza, perché facevano un evento, 6 ruote di speranza, che praticamente facevano salire i ragazzi disabili sulle auto sportive, no? Quindi a me piacciono tantissimo le macchine, ero andato là a quell'evento lì. E cosa facevo? C'era nei box che praticamente avevano giù tipo delle piastrelle strane che aveva piovuto, erano bagnati. Quindi io con l'altra carrozzina facevo tipo i burnout, le sgommate e tutto quanto, no? Cioè, ma davvero di quelle cose si scivolava benissimo, sembrava ghiaccio, non so come mai. Che ho detto, i boss delle auto, come fanno se piove? Diventerà così anche quando girano con la Formula 1. Ho detto, non è tanto sicuro. Eppure si scivolava benissimo. E praticamente facevo i testa coda e i giri così, in parte alle Pagani, perché erano lì ferme, no? E mi ha visto il figlio di Orazio Pagani, e mi fa, ciao Simone, cioè ciao Simone no, perché non lo so come mi chiamavo, però mi ha chiesto come mi chiamavo e tutto, e mi fa, vuoi diventare la nostra mascotte? E quindi per quel giorno lì ero diventato la loro mascotte, e mi hanno fatto fare un giro di pista con la Pagani, che non la facevano fare a nessuno il giro di pista, perché erano lì appena in esposizione. Cosa è successo? Nel fare una curva, non so che cosa ha combinato il tipo lì che guidava, ha bucato una gomma e siamo usciti di strada. Oddio, ma tipo abbiamo fatto,
che sfiga, avevamo più fatto fare a nessuno, sì, il giro di pista.
È per quello che non lo facevano fare a nessuno.
Che sfiga.
E il tipo mi ha raccontato che se eravamo su un'altra macchina tipo una Ferrari così, e si sarebbe ribaltata e ci saremmo fatti davvero male. Invece la Pagani aveva delle sospensioni, adesso non mi ricordo più come le ha chiamate lui, fatte in un modo strano, che non si è ribaltata praticamente. Era la prima zonda, quella bellissima praticamente. E dopo siamo rientrati nei box con la nostra ruota buca e basta, però ci siamo divertiti, dai, è stata una bella esperienza anche quella lì.
Oh, Ascio Pagani è venuto a parlare a questo Volpino un po' di tempo fa.
Davvero?
Sì. Abbiamo fatto tipo un festival strano, quindi eravamo andati a vederlo.
Che bello, mi piacerebbe conoscerlo lui. Ho conosciuto il figlio, ma non mi ricordo più niente. Alla fine ero piccolino, quindi non ho neanche i contatti.
E qua era quando hai fatto quel video? Non so, io ho visto un video, no, forse era La Vita in Diretta.
Sai che non lo so.
C'era un video da
La Vita in Diretta?
Sì, sì, era venuta la Rai quando ero piccolino. Ah, a
E c'era il video di un circuito.
Sì, per era La Vita quello? In Diretta, era quello lì, sì, che okay. C'è su YouTube, è quello lì. Però è vecchio quel video lì, me l'aveva fatto la Rai quando ero piccolino, erano venuti a casa proprio tutta la troupe e tutto, però non è più andato in onda. Adesso non so cosa è successo, non l'hanno più mandato in onda, poi sono riuscito a recuperarlo e l'ho pubblicato su YouTube, ma praticamente non è andato in onda quel video lì. Dopo ne sono successe tante altre, però non lo so.
Non spoileri e la gente compra il libro.
No, ma nel libro, a parte tutte le cose che mi sono successe, c'è scritta tante cose di me, no? Cioè non riuscirei neanche a raccontarmele tutte. Sì.
E hai un po' il conto delle vendite? Cioè va bene oppure la gente non lo prende? Io l'ho visto in biblioteca a Brenno.
L'hai visto in biblioteca? Sì. Sono contento che gira ancora. Allora, mi avevano promesso un sacco di vendite. C'era una signora che mi diceva, vedrai Simone, il tuo libro poi pubblicato con PM Mondadori è gigante e vedrai quante copie vendi e venderai milioni di copie. A me sembrava strano, ho detto milioni sarà impossibile, però togliamone un pochettino, venderò 100.000 copie e ero partito stralto, no? Poi dopo alla fine, a Natale, ne avevo vendute 2... 2000 a Natale, però no, non a Natale, a fine dell'anno ne avevo vendute 2000, e però avevo pubblicato a ottobre, no? Ottobre, novembre, dicembre, ho detto vabbè, in tre mesi 2000 vuol dire che, allora ero deluso, però dicevo vabbè, sta andando bene. Adesso l'ultima volta ho parlato con quelli lì della Mondadori due mesi fa, ero a 3006.
Ah, per cui anche lì c'è va al rilascio, tipo, cioè a un picco,
sì, però, sì, sicuro. Però non allora sono contento, perché comunque 3600 sono tante, perché sono tante, calcola 3600 copie, 3600 persone che hanno letto il mio libro, sono tantissime. Però ero partito da 1 milione io.
Quindi, forse con i social che sì, sfalsano un po' la percezione.
Ero un po' demoralizzato, però allo stesso tempo comunque ero contento, perché 3000 sono tanti. Sì.
Ma l'hai venduto solo nella zona oppure anche...
E un po' in tutta Italia, tutta perché Italia. Alla fine ce l'ha in tutte le librerie d'Italia, quindi chissà dove l'hanno comprato. ci sarà un po' dappertutto, penso. Io ho letto su internet che un libro, del primo libro di un autore sconosciuto come ero io, e quando arriva a 5-6 mila copie è già un successone.
Beh, dai, allora.
Quindi in teoria io penso di arrivarci nei prossimi anni o un prossimi mesi, non lo so, speriamo il più presto possibile.
Sì, beh, non è male. Vabbè, cioè che sono 5-6 mila copie.
I bestseller quant'è che fanno?
No, i bestseller anche milioni.
Milioni?
Però, sì, però in tutto il mondo, sì, no, tradotti. Okay,
ovvio, tradotti in più.
Penso in Italia sarà un 50.000, penso.
Vabbè, dai, non è poco allora.
C'è un bestseller 50.000 in Italia.
Non lo so, bisognerebbe informarsi su internet.
Cioè, se un bestseller fa 50.000 in Italia, allora capisci che 3.600, cioè, ha un valore ben diverso.
È tantino.
Sono infatti, tanti, sì. È tantino.
Cioè, è un libro, cioè, è una discreto, cosa che esiste, cioè... che uno compra apposta e lo legge.
No, sono tanti.
Non è like che magari lo metti a casa.
Dice, dai, clicco non una, ma due volte sullo se faccio questo sforzo.
Sì, esatto.
Cioè,
sì,
un po' come comprare il libro.
Esatto, cioè... un po' come il like, tipo su YouTube il like... Cioè, è strano.
Devi metterlo apposta.
Lo metti apposta dopo aver guardato il video.
Sono orari.
Ha un valore.
Perché tipo su Instagram c'è, ragazzi, tante volte io sono lì, scorro, like.
Sì, a caso.
Non guardi neanche le foto. Sì,
quasi sì.
Sì, sì, sì.
Su YouTube no, su YouTube è diverso.
Su YouTube se lo metti un like al video ti è piaciuto davvero. Sì.
E io non lo metto neanche quelli che mi piacciono tante volte. Quindi...
perché mi dimentico.
Anch'io.
Non dimenticatevi, non dimenticatevi, voi non fatelo, voi mettete like.
Sì. Anche iscriviti, stessa cosa.
Iscriviti, ci serve. No?
Che importante.
Non è una cosa personale, ci serve perché poi l'algoritmo ci manda in giro il video.
Costanza.
E poi fa come me che partono i video e dopo vanno bene.
Speriamo.
Perché così è, se ne parte uno dopo ti partono tutti.
Sì, poi... Sì, di solito è così, cioè tipo rimani costante, poi c'è un certo punto, cioè magari qualcuno arriva dopo un mese, qualcuno arriva dopo 3 anni, un certo punto in cui parti e poi da lì inizi.
Adesso guarda se avevo le statistiche, adesso vado a leggervele sul telefono.
Sono assurde, cioè 10 milioni su YouTube.
Andalo qua. 12 milioni e 9, non 15, avevo aumentato.
Sì, non è che sia poco.
Guardate qua, Pietro. Non so se riesci a fare vedere, non lo so.
No, non mi
riesco. No.
È tantissimo, cazzo.
Programmi invece per il futuro prossimo.
Per il futuro.
O più in là. Cioè hai qualche sogno che vuoi realizzare?
Idea.
Sì, allora, idea, qualsiasi cosa.
La mia idea, il mio sogno, è quello di entrare a far parte del mondo della televisione. E però è difficile, sto trovando un sacco di porte chiuse. L'anno scorso erano venuti, vabbè, lo dico tanto, quelli del Grande Fratello per vedere se riuscivano a farmi partecipare così. Però poi alla fine avevamo fatto il provino e tutto quanto, era andato bene secondo me, perché comunque gli ero piaciuto a quel signore lì, non faccio nomi, perché poi alla fine non è andato in porto niente. Però dopo alla fine è andato Manuel Bortuzzo l'anno scorso.
Non conosco.
E anche lui in carrozzina, quindi... Non mi hanno fatto andare quest'anno e eravamo partiti bene, ho detto dai che forse quest'anno ci riesco, ma poi alla fine ho trovato sempre le porte chiuse. Adesso sto cercando di contattare, perché conosco un po' di persone famose che hanno fatto il Grande Fratello, tipo come Gianluca Impastato, che l'aveva fatto, quello di Colorado, la Licia Nunez.
Non li conosco, non guardo tanto la televisione in realtà quasi zero. Ormai c'è
neanche il telegiornale,
no.
Non guardate la televisione,
no, non tanto.
E comunque adesso tramite quelle lì sto cercando di vedere se riesco a partecipare, ma è difficilissimo, sì. È proprio difficile.
E invece tramite qualcuno di famoso, non so, magari inizi con... mi viene in mente Chris Brave è andato a San Siro per me, tramite Fedez, a un concerto che non è televisione, però comunque... cioè,
è tramite
spettacolo film. Che è stato trasmesso comunque in televisione, quindi c'è qualche...
Dovrei chiedere ancora a Chiara e Fede, sicuramente potrebbero aiutarmi, però magari la prossima volta che li vedo...
sì, dice così, hai paura di disturbarli, magari di rompere le palle.
Sì, sicuramente qualche strada lì c'è, però vabbè dai, adesso vedo fin dove riesco a arrivare, insomma, con i miei contatti senza rompere le scatole a loro dopo semmai.
E cos'è che vorresti fare in televisione?
Qualsiasi cosa, a me basta andare in televisione.
Ma divulgazione,
ma non anche so come... tipo quelli gli opinionisti, quelle robe lì, qualsiasi roba, qualsiasi bello. Cosa. Sì, basta parlare, tanto a parlare sono capace, riesco bene, quindi, quindi qualsiasi cosa dove mi fanno parlare io sono contento.
Sì. Ma secondo me anche tramite i social, cioè adesso la televisione si sta fondendo tanto, no, non si sta fondendo, però stanno prendendo tanta influenza dal mondo web.
Con i social.
Tipo viene in mente Follettina Creation, è presente, che era l'ha invitata Barbara D'Urso, comunque c'è un po' di interesse, di capito? Sì. Quindi secondo me anche grazie a quello, secondo me hai più
provare
possibilità.
Provare a contattare Barbara D'Urso, che cosa mi dice?
Beh, è un inizio, poi non
cioè,
è...
tipo Sky, cioè aveva una pagina Instagram.
Sì, ma chi cazzo?
No, no, è per dirti, la televisione ha bisogno di venire sui social per farsi pubblicità.
Sì, anche
i social non vanno in televisione a farsi pubblicità.
No, no, ma se vanno in televisione i social vengono perculati.
Cioè,
tantissimo.
No, ma dico un social, cioè non è che va a farsi pubblicità in TV, mentre Sky, che è palesemente TV, cioè, va sui social per tirare gente al suo servizio. Cioè, stanno tirando molto di più social dalla TV.
Sì, sì, tirano molto di
ma
più.
Ma perché è molto più personalizzato. Sì, sì, sì. Infatti sì. Anche sulla TV la cosa che sta andando di più è on demand. Cioè, tipo su Sky così Netflix
sì,
cioè,
sì, 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 sì.
Usa... la TV non può scegliere proprio. Il contenuto come sui social, no? Sta tirando tanto quello, cioè un'esperienza più personalizzata
più... qui non è tanto raccontare la tua storia ma
qualsiasi cosa.
Sì, la propria opinione su qualsiasi cosa,
parlare
sì, sì,
come sì. Attività
sì, è poi interessante, c'è cioè, un punto di vista particolare,
certo. Che poi alla fine, secondo me la televisione ti aiuta tanto, però sui social dopo anche, perché ti fai conoscere praticamente
sì.
Da...
Sì, beh, quello da sì, sì. Sono uno che diventa un personaggio pubblico in TV.
Sì, sì, sì.
Poi alla grande.
Sai cosa non riesco a prendere? La spuntina blu.
Ah,
Ho mandato perché? Un sacco di richieste, non so, non me la danno, non mi accettano la richiesta.
Ma quali sono i canoni? Bisogna avere 10.000 follower,
bisogna
no?
Avere, sì, penso 10.000 follower, ma poi devi essere, loro dicono devi essere un personaggio pubblico, e per risultare personaggio pubblico devi avere tante, una grossa rassegna stampa alle spalle, cioè tante pubblicazioni di giornali online su internet. Okay. Praticamente se tu, non so, prova da qualche parte a cercare Simone Pedersoli, adesso mi esce autore perché ho scritto il libro, perché tanti giornali tipo la sì. Repubblica, Fanpage, così hanno pubblicato la mia storia, quindi vedi esce autore lì.
Sì, esce autore.
In teoria dovrebbero darmela perché sono riconosciuto come autore da Google, no? Dall'internet, però non me la danno, non so perché.
Magari, cioè siccome serve a identificare il profilo ufficiale, magari la danno a chi... riscontra problemi di questo tipo, che magari hanno troppi profili che fingono di essere il personaggio famoso.
Se mai proviamo
tipo Marco Lecchi ce l'ha, no?
Sì, c'è
non
gente
so.
Che
Marco
ce
Lecchi
l'ha.
Ce l'ha secondo me.
Secondo
no,
me
no. Sembra di sì. Comunque uno di quelli lì c'è qualcuno che tipo è poco famoso, ce l'ha.
Ce n'era uno una volta ho visto con 10.000 follower tutti finti perché non erano attivi.
Con la spunta blu.
Con la spunta blu. Ho detto ma cioè, come fa?
Questa cosa è stra stupida perché come fa Instagram a non capire che sono profili finti?
Sì, sì.
Cioè lo vedi l'interazione che non è
non so perché è una cosa così. E continuerò a mandarla. Ho sentito una ragazza russa che ho conosciuto 2 o 3 settimane fa che lavora per Instagram, che mi ha detto di mandare sempre la richiesta. Ogni volta, perché io mando la richiesta, poi ci vuole una settimana prima che mi dicono sì o no, e quando mi dicono di no, se
ma
mi dicono di no, rimandarla subito un'altra volta.
Si
e ha detto
tartassarli, finché si rompono le palle, te la danno.
Finché te la danno.
Vabbè, però è un grande passo.
Sì,
cioè,
no, quella è la conferma. Quella.
Non è il simbolo e basta.
Dici, cioè è importante.
È una conferma.
Cioè, è figo, ma non è fondamentale, secondo me. Cioè, cosa cambia, cioè...
ma quando inizi a collaborare con le aziende
sì,
così
la valutano come
sì,
cosa
ti danno
positiva.
Più credibilità e magari invece di pagarti, non so, 300 euro per una pubblicità, te ne danno 1.000, no? Cioè, mm-hmm. perché
cioè, l'azienda è valutata tanto lo spunto blu.
Sei più credibile, più...
Perché tu lo vuoi anche con l'azienda, fai pubblicità.
E io vorrei puntare a quello, sto cercando di farlo diventare un lavoro, come ora è già diventato un lavoro. Come guadagni siamo ancora un po' lontani.
Sì. Hai fatto qualche collaborazione.
Ne ho fatte, sì. E più o meno il mio valore, perché mi guardano le storie, in 7-8 mila persone. Non sono tante, non vado tanto bene nelle storie. Poi beh, quando pubblico un post me lo vedono in 30-40 mila su Instagram, e poi TikTok e YouTube, così non si può calcolare quanto fa, però mi fanno tanto anche quelli. E per una storia il mio valore sono 250 euro, una storia.
Una storia,
secondi, beh. Perché ci sono dei calcolatori.
Non
su,
male.
Cioè sì. 7-8 mila persone sono 250 euro?
Sì, più o meno sì. Per è vale tantino, tanto da follower e tutto quanto. E
ma che sono questi calcolatori? Cioè,
c'è su internet, adesso non mi ricordo più come si chiama, Influ Grammar
e le aziende si basano su questa cosa per decidere quanto darti.
Sì. Non adesso non
lo sapevo, pensavo
più.
Decidessero così in base a all'interazione che vedono, non so.
Calcola che se tu cerchi su quell'Influ, adesso non mi ricordo più come si chiama quel programma lì, tipo il profilo della Ferragni, una storia è valutata 80.000 euro.
No, ma io stavo pensando tipo a scendere, cioè 80.000 euro è un botto, ma io stavo pensando a scendere, a scalare, cioè 250 euro 8.000 vuol dire che ti...
ma non guardano quello, guardano l'engagement che hai, nel senso l'impression, sì. Tipo io faccio 1.5 milioni a settimana su Instagram tra storie e post di visualizzazioni totali, e guardano quella roba lì.
Mm-hmm. Sì. Anche pagine c'è potenzialmente piccole, magari qualcosa valgono.
Sì, però magari c'è un tetto, c'è minimo, un tetto, cioè sì. Vedono che hai 1.000 follower, che non è tanto.
Secondo me una pagina con 10.000 follower, ma che fa 5.000 visualizzazioni a storia, 100-150 euro li prende. Mm-hmm. Sì, sì, però con 10.000 follower.
Secondo me non puoi scalare, arrivare così tanto. Quanto prendi con un follower? Sì, no, un cazzo,
è un
cioè,
esempio,
non prendi niente.
Cioè, è un esempio di scala, sì, sì, una cosa del genere. Non prenderesti niente, ma non è neanche adibita quello scopo. Però dici comunque hai una pagina abbastanza attiva. Cioè, non è impossibile, capito? Cioè, se
no.
A storia, ci fai una collaborazione a settimana.
Cioè, devi trovare anche chi ti accetta, però non è che te lo dai in Instagram.
Devi trovarla.
E tu scrivi all'azienda oppure vengono loro?
No, io non voglio cercare, perché non mi piace fare la figura del haircut, come si dice in dialetto, però quindi non cerco mai niente. Io, se mi contattano e vogliono la pubblicità, non ci parlo neanche io, gli dico parlate con il mio amico Michele, che è
il mio segretario,
se ne occupa,
e tanti fanno così.
E li passo a lui, perché se parlano con me, siamo un'azienda piccola, non riusciamo a pagare, faccela gratis, dopo come fai? Di no. Se invece gli passo Michele dice no, i nostri prezzi sono quelli, sì. È così e cos'ha.
Sembra un'azienda che ha degli standard.
È più serio, no? Sì. Ma poi Michele non ha peli sulla lingua, quindi ti faccio parlare con lui.
Bravo, capito? Michele.
E invece con la collab invece non online, ma tipo eventi, in valle, cose così.
Mi chiedono spesso di andare agli eventi, però quando dopo gli cerchi soldi, dicono se vuoi venire bene, se no non ti pago.
Invitano, però non
ti pago. Ti offro la cena, però a questo punto gli dico guarda, io vengo all'evento, però visto che non mi paghi, cioè alla fine non faccio le storie, o perlomeno non taggo la pagina dell'evento, no? Cioè scusa, non è giusto, no? Anzi, non mi piace neanche, perché non riconoscono il valore, l'impegno che c'è dietro una pagina Instagram, perché comunque è come se non riconoscono il tuo lavoro, no?
Sì.
Mi dà fastidio quella roba lì.
Cioè, tipo la narrativa.
Pretendono.
Metti una storia, cosa ti costa?
Cosa ti costa,
ecco,
esatto.
Una roba del genere, grazie, cosa mi costa? Sì, non mi costa niente.
Cioè,
però per arrivare lì,
esatto,
e
ha un prezzo.
È che la gente non le capisce quelle cose lì, a meno che non è sui social, ma non le capisce quelle cose lì. E quindi quando succede così, io gli dico sì, va bene, vengo all'evento, o vengo, non so, tipo in trasmissione da qualche parte, non lo so, però non faccio le storie, capito?
Okay. E l'evento però vai solo se ti piace.
Sì,
ti avevo visto, all'EMP, alle piscine.
All'EMP conosco gli organizzatori, quindi sono andato per te.
Ti avevo visto quando c'era Tedua, mi sembra, forse... Io nel 2018-2019.
L'EMP è proprio una festa che mi piace. È da bambini, perché adesso vanno tutti i bambini. Sì. Però mi piace un sacco.
Sì, la solita si è abbassata tantissimo. Sì. Cioè, sono costretto a mettere il limite, se no ti trovi in 2008.
Sì, infatti quello è visto male. Cioè, è visto male anche dagli organizzatori.
Sì.
Ci stanno cercando una soluzione per alzare l'età. Ed è comprensibile. Cioè, anch'io se organizzassi un evento, non vorrei averli 14enni per questioni legali.
Adesso...
E B, perché cioè, cambia il tenore della festa e... Sì. non ottieni quello che vuoi.
Certo, alla fine dopo è controproducente. Adesso c'è il Summer is Over a settembre.
Dove?
Che ha Idolo, è tipo l'Emp, però ha Idolo. Mm. E ci sono dei bei ospiti, c'è Mambo Losco, che l'avevo già
conosciuto. Sì, era andato all'Emp anche lui. Sì, sì.
E lui lo conosco abbastanza bene, ogni tanto gli scrivo su Instagram e risponde. E, no, ma però non mi segue, quindi okay. Lo voglio ribeccare a settembre. E gli tiro l'orecchio e dico seguimi. Scusa, e dopo ci sono gli Eiffel 65, li conoscete?
No, quelli? Non li conosco.
Sono,
no,
io
sono
un po' vecchi loro.
Tipo,
sì,
no, però tipo dimmi un nome.
E fanno le canzoni, adesso non so che canzoni
quelli
fanno.
Che hanno fatto, com'è che si chiama quella canzone?
È strafamosa una, quella la mettono in tutte le discoteche anche adesso. Quella lì.
Ah, ma
è quella lì.
Quella. Sono mica loro.
Ma come che si chiamano? Ah, ma certo.
Io sono loro.
Ma certo, sì, non avevo capito.
Bleu.
Sì, sì, sì.
Quelli, che è il 65.
Ecco, ci sono anche sì. Loro. Quindi anche lì ho conosciuto gli organizzatori, pensate, per caso sì. Anche quelli, sono diventato amico degli organizzatori. Pensa, ho conosciuto questi qua, che sono dell'agenzia Porro, i bianchi si chiamano Diedolo, e siamo andati a mangiare assieme così tramite a Michele, che erano loro amici, siamo diventati tanto amici, mi trovo molto bene con loro. E dopo 2 o 3 mesi che li conoscevo mi hanno detto che organizzavano questa festa qua, ho detto ma davvero? Sì. Cioè ho detto che coincidenza, sì. E quindi sono amico anche di loro e sono d'accordo di andare a settembre a trovarli.
E ti diverti, cioè tu sì, vai, beh, ti piace la musica, la Mambo Losco ascolti,
mi piace ascoltarla agli eventi la musica, ma io col telefono e a casa con le cuffiette non riesco ad ascoltarla. No. Cioè dopo 2 o 3 canzoni mi dà proprio fastidio, non so mai, okay. E non riesco ad ascoltarla.
Io
mi piace quando tu
vivi
per la musica,
cioè non per che... con la musica qualsiasi cosa.
E c'è qualcuno che ce l'ha sempre, io non riesco proprio, mi dà proprio fastidio. La ascolto volentieri agli eventi, magari quando ci sono i subwoofer quelli giganteschi boom, boom, che ti trema tutta la pancia con le
bello,
lì,
bello.
Mi piace.
E cos'è che ti piace, qual è il tuo genere?
Ma un po' tutto, le canzoni quelle nuove che escono così, okay. Ascolto
quindi più pop rap.
Sì sì sì.
Altro no?
No, ma non sono un grande amante della musica io, cioè l'ascolto ma...
Sì, c'è il commerciale così.
Sì,
c'è
quella lì, bravo, la commerciale, sì.
Ci sta.
Ah, a parlare di musica mi hanno dedicato una canzone.
Chi
è? È Emanuele Bianco, è un cantante di Roma.
L'ho già sentito, ma
sì,
non so chi sia.
Sì, è conosciuto lui.
Come si chiama? Ha un nome d'arte?
Emanuele Bianco, lui si chiama Emanuele Maracchioni.
Ah.
No, è quello che ha fatto Tu sei e gli ha fatto tipo milioni di visualizzazioni.
Ah, forse sì, l'ho sentito.
Tu sei.
Manuel Bianco.
Sì, quello lì. E la canzone che ha dedicato a me è Resta con me, che siamo tanto amici e quindi mi ha scritto la canzone.
E di cosa parla la canzone?
È della nostra amicizia, dei sogni che abbiamo in comune, perché anche lui ci aveva... Sì, ci siamo conosciuti 4-5 anni fa. Che non era tanto conosciuto, lui era già un po' conosciuto, però io non ero tanto conosciuto e lui meno di quello che è adesso, e avevamo il sogno di diventare famosi, no vabbè non siamo famosi adesso, però comunque siamo cresciuti tanto e ha raccontato nella storia, insomma, nella canzone, questi sogni che abbiamo in comune e che stiamo piano piano raggiungendo.
Bello.
Hai trovata?
Cosa cerchi?
Sto leggendo il testo.
Ah, ok.
Tipo il ritornello come fa?
Resta con me, ricordati che... non me la ricordo più. Poi io cantare non sono bravo.
Bella, dopo ascolto, perché mi interessa. Forse quella che hai detto prima, la
tu
conosco
sei,
un
sì,
po',
è famosa.
Però non ascolto tanta musica
cantata. Tu sei è davvero,
cantata.
È davvero conosciuta, tu sei.
Non puoi farla sentire però.
No, voglio vedere quanti ascolti ha.
Cioè, ci buttano giù il video.
Non si può neanche mettere dopo niente.
No, se
metti YouTube...
No, non ti butta giù il video, però non prendi niente, non monetizzi.
Tu sei 4.446.000 su Spotify.
Sì, è molto... Sì, un po' di più forse.
Bello, e lui come l'hai conosciuto?
È tramite una giornalista che mi stava scrivendo un articolo per... Non mi ricordo più che giornale era. Non era La Repubblica, era un giornale grosso. E mi stava scrivendo un'intervista e mi ha chiesto qual era il mio sogno, perché io ho tanti sogni tutti i giorni, poi quando ne raggiungo uno cambio subito, c'ho un altro sogno subito dopo, e in quel periodo lì avevo il sogno di farmi scrivere una canzone. Quindi lei ha fatto quell'articolo qua dicendo che il mio sogno era questo qui, e ci siamo messi in contatto così, e l'ho conosciuto grazie a quell'articolo lì.
E adesso qual è?
Il sogno di adesso.
Il mio sogno di adesso è entrare a far parte del mondo della
televisione. Ah, certo, ok, c'è ancora quello.
Già chiesto.
Sì, quello lì.
Che però hai da un sacco di tempo.
Sì, ce l'ho adesso questo qua da un bel po'. Cioè, ce l'ho sempre avuto anche quando ero piccolino, volevo entrare a far parte del mondo della televisione. Dopo l'ho vista come una cosa impossibile per tanto tempo, e adesso invece la vedo un po' più fattibile, quindi...
E i soldi invece? Ti interessa, non ti interessa?
I soldi?
Sì.
E i soldi...
Cioè, al di là della qualità di vita, così, proprio l'idea del guadagnare.
Allora, io basta che ho i soldi per andare a mangiare al ristorante quando voglio con i miei amici e per fare, insomma, quello che faccio e sono contento. Dopo, uno dei miei sogni grande è quello di comprare la Ferrari, però quella costa un sacco, quindi...
Un dettaglio non indifferente.
Sì, sì. E poi se in futuro ho i soldi per comprarla, la comprerò, altrimenti farò a meno. Sai cosa sto facendo adesso? Sto collaborando con delle aziende che mi hanno praticamente promesso, delle aziende di autonoleggi, che in cambio di pubblicità mi noleggiano le macchine che voglio. E quindi adesso prossimamente dovevano darmi un Lamborghini settimana scorsa, però poi gli si è rotto il motore il giorno prima che dovevano darlo a me. E quindi
te l'hanno, cioè, per quanto tempo?
Per un giorno, però
per un giorno, e te devi fare una storia.
Sì, o storie o contenuti comunque sui social, dopo mi diranno loro. Però comunque hanno tante macchine, quell'azienda qua c'ha tantissime macchine, tantissime, e siamo d'accordo che il primo era Lamborghini, e dopo se ne avevano delle altre, volevano ancora fare collaborazioni, me ne davano anche delle altre, quindi sono contento e spero che quella roba qua vada in porto, perché comunque ho la passione per le macchine e è una bella cosa, no?
Mm-hmm. Le Ferrari, cioè, non ce l'hanno in tanti. È una cosa commerciale, no, molto commerciale.
No. Cioè, non è tipo Porsche.
È proprio... Porsche ce l'hanno, sì, un po'. Non so che differenza ci
dipende quale anche lì.
Vabbè, forse il prezzo sicuramente costa un po' di
dipende
più.
Dipende quale, allora, sicuramente la tipologia di guidabilità, media. Nel senso che la Porsche, cioè, comunque te la guidi per strada. La Ferrari, se vai a 50 all'ora in Ferrari, cioè, non la è rompi. Fatta per andare a 50 all'ora, ecco.
Cambia tutto, secondo me.
Sì, sì.
E Porsche, cioè, è tipo una macchina che possono permettersi un po' tutti, là alla fine si risparmia un po'. E Porsche
sì, dipende quale. Dipende,
dipende, no, dipende. Sì,
dipende quale, poi, nel senso, dipende la versione.
Tipo, guardavo 2 o 3 anni fa che volevamo comprare una macchina sportiva io e papà per girare un po' il mondo, poi alla fine abbiamo bocciato l'idea perché comunque abbiamo visto che traballo e così ci costava lo stesso. Sì. Però abbiamo trovato i Porsche Cayman di seconda mano a 18-19 mila euro.
Ah, vabbè.
Quindi non è che costano tanto.
Usato, invece usato. Nuovo quanto costa? 80?
Nuovo, un Cayman secondo me sui 50-60. Ah. Non tanto, eh. Okay. Invece il Ferrari di seconda mano vecchio 90.000 euro, di seconda mano nuovo 120-130 e nuovo anche 200-300.
Beh, oppure per far prima prendi una macchina normale, la colori di rosso e metti l'adesivo.
Fai la replica.
Come hai fatto con il tuo camion?
Ho trovato, che ho messo su YouTube e su TikTok un video alla sacca, c'è una Ferrari replica. L'hanno costruita su base Pontiac, sono partiti da una Pontiac e hanno fatto la Ferrari. E è uguale, identica.
Chi l'ha fatta?
Non lo so, in Germania l'hanno fatta. Dopo questo qua della sacca l'ha comprata e...
Ah, l'ha comprata già replica, pensavo l'avesse fatta lui.
E adesso la vende a 34.000 euro. Quindi con 34.000 euro c'è la tua Ferrari.
Sto cercando tipo prezzi per fare il paragone.
Prezzi di macchine?
No, tipo tra Ferrari e Porsche, perché anche secondo me c'è una differenza sostanziale.
Cerca Porsche Cayman e Ferrari Roma, guarda la differenza.
Cioè, allora, tipo la Ferrari che costa meno, costa appena sotto i 200.000 euro.
Sì.
Ok, c'è la Porsche che costa meno.
60.
Per me meno.
Meno?
Un pelo meno, secondo me, vediamo.
Ci sono i Cayenne del
53.000 dollari. Agosto 2021 l'articolo,
sì, aveva ragione, no, usata.
Esattamente un quarto, sì, cioè sì. Il prezzo di ingresso è esattamente un quarto.
Sì, sì, sì.
E è una bella differenza, cioè.
Invece Lamborghini e così sono come Ferrari, più o meno sono quei prezzi. Sì.
Forse un po' di più.
No, secondo me sono lì, non tanto, però sono lì comunque. Sì. E Maserati invece è una via di mezzo. Maserati è bella, c'è il motore Ferrari, la Maserati.
La quindi... Ghibli.
La Ghibli non mi piace, a me no? piace la, o la quattro porte, la quattro porte, che è quella un po' più vecchia, ma è bella, o la Gran Turismo.
Sì, non ho ben presente, però sì, sì, sì.
La Ferrari ha fatto un SUV, vuole fare un SUV la Ferrari.
Non mi piace quello, non so come dice.
No, cioè, no, posso capire l'idea di fare qualcosa tipo di un po' più vendibile, perché adesso il mercato dei SUV va tanto, però c'è il SUV di Ferrari, cioè voglio capire chi lo compra.
Cioè, secondo me lo comprerà
un SUV di Ferrari.
Lo comprano.
È come comprare, non lo so, un bicchiere di Armani, cioè non lo so, un bicchiere oppure tipo non so, una marca che fa, come cioè hai capito?
Sì.
Una marca
il
che SUV fa una
grave.
Cosa e compri qualcosa
il
di
SUV
diverso.
È grave, il SUV Ferrari è grave, ma non sarà mai grave come la Ferrari elettrica, che secondo me
però lì no, si sta spostando tutti
Ferrari, il motore, queste case sono basate sul motore, cioè,
il rumore del motore,
sì,
tutto, non c'è più niente,
togliere il motore a una Ferrari, mettere un motore elettrico per far cosa? E quindi boh, quindi anche questa cosa...
Sì, c'è uno che la compra anche per quello.
Sì, anche questa cosa, cioè ma metti che aboliscono
le macchine...
Cioè per sentire
i 12 cilindri che fanno casino.
Metti che aboliscono le macchine col motore.
Che fanno casino, sì.
Ma aboliscono le macchine col motore
secondo me il sound è più bello.
Li aboliranno in un momento in cui ormai ci saranno in disuso.
Ah sì.
Le norme arrivano sempre dopo, cioè il diesel in teoria dovevano stopparlo anni fa e tutte le volte fanno proroghe su proroghe su proroghe.
Beh, però dico, quando succede, queste case, che cazzo fanno, che fine fanno?
È bello che stanno iniziando a fare macchine elettriche, secondo me.
Ho capito, però non vuol dire niente.
Devono adeguarsi, cioè...
Sì, quello
non
sì.
Non è bellissima come idea, se ci pensi. Poi comunque ce ne vorrà, perché adesso sport motorizzati esistono a livello competitivo, cioè esiste la Formula 1, MotoGP, cioè c'è la Formula E tipo,
sì,
ma
quello
se
sì.
Non sbaglio devono fare tipo il cambio a metà gara.
Cambiano la macchina addirittura.
Cambia la macchina, perché cambia la batteria, sai, proprio tipo scendo dalla macchina e salgo sull'altra, quindi hanno due auto. Per avere l'elettricità che fai consuma meno, però due auto pronte devi avere. Cioè, perché sprechi di più alla fine, cioè non è che devi avere due auto pronte.
Costano un botto poi con le macchine lì. Tatuaggi?
Tatuaggi ne ho due, questo qua, cioè tutti e due sul collo in realtà. E praticamente li ho fatti perché, non perché sono due pesci, ma non perché sono del segno di pesci. Li ho fatti perché mi piacevano, perché erano colorati e basta, appena perché
erano
colorati.
Quindi solo estetica, sì, non c'è un significato. Altri no?
No, è appena quei due qua. Vorrei riempirmi tutto il collo, ma colorarlo tutto.
Tipo Fedez.
Sì, tipo una roba del genere, sì. Sarebbe bellissimo. Ma penso che rimarrò così, Farò ripassare questi che si sono sbiaditi un po'.
Sì. Noi adesso avremo... di costruire la firma, però usiamo il timbrino.
Facciamo il timbro.
Dov'è il timbro?
Lo prendi te, Pietro? È qua dentro.
Dov'è?
Nella borsina, qua dietro.
Ok.
Sì, lo fai te, Pietro, il timbro. Certo.
Lì sopra, perché abbiamo un cartellone.
Lo prendo, lo facciamo così direttamente.
No, stampa lì, ciak.
Ciak e te.
Ok, non so usare i timbri.
C'è sopra tipo la scritta, Pietro.
Sì,
Se è dritta quella,
che va bene.
Ma sì, dove vuoi?
È uscito bene?
Olè. Simone Pedersoli.
Meno male che è uscito bene.
Stupendo.
L'ho fatto perché non riesco a firmare il libro, no?
È un'ideona. Cioè,
e quindi faccio il timbro.
Ah, con l'impronta digitale.
Sì, con l'impronta digitale.
Vabbè, niente allora. Ti ringraziamo. Ringraziamo voi per aver guardato il video. Speriamo che... Se l'avete guardato, sì, se siete arrivati qua l'avete guardato. Speriamo che ci siano stati degli spunti interessanti e basta. Ci vedremo. Questo sarà T3, credo. Questo sarà T3. Ci vedremo in T4.
Yes.
Grazie.